Bene, allora devo rispondere prima alle domande, padre, oppure come dici?
Ci vuoi dedicare 10 minuti?
Sì, no, dicevo rispondo prima alle domande o cominciamo e poi dopo queste domande. Vabbè, ci sono alcune domande lasciate in sospeso dagli incontri precedenti. Una domanda riguarda l'inizio del capitolo secondo, dove si dice nel terzo giorno. E riguarda il computo dei giorni, cioè come si contano i giorni all'inizio del Vangelo di Giovanni. Allora, il primo giorno è la testimonianza del Battista. Quindi tutto comincia, il conteggio qua comincia dalla testimonianza del Battista, che è il primo giorno. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni è Giovanni il Battista a testimoniare l'azione dello Spirito sul Cristo. Non vi è una rivelazione pubblica, ma vi è l'interpretazione del Battista di quello che lui ha visto e quello che lui media. Il secondo giorno è il giorno della chiamata dei primi discepoli e il terzo giorno ci troviamo al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni. Giorno zero è il giorno dell'incarnazione, cioè il prologo non rientra nel computo dei giorni. Chiaramente questo conto dei giorni, primo giorno testimonianza del Battista, secondo giorno chiamata dei discepoli, terzo giorno il giorno delle nozze di Cana, è un computo simbolico perché il Vangelo di Giovanni non intende riraccontare una storia, ma semplicemente trarre dall'intera storia del Cristo un senso, abbiamo detto. No, lo scopo di Giovanni non è più raccontare di nuovo tutto, ma sintetizzare alla luce di quello che Cristo ha detto un po' quello che conta, come ci dirà Giovanni nella conclusione del suo Vangelo, dice: molti altri segni Gesù ha fatto, ma questi sono necessari affinché voi crediate. Poi, l'altra domanda è: nuova alleanza o alleanza rinnovata? Rinnovata. Nuova alleanza. Nel senso che l'alleanza di Cristo porta in sé tutta, qui si fa una domanda, dice si deve parlare di nuova alleanza o di un'alleanza rinnovata. Questa domanda riceve risposte diverse a seconda dei Vangeli. Nel contesto dei primi Vangeli, quindi dei Vangeli di Marco e di Matteo, è chiaro il senso dell'alleanza rinnovata. Da Luca in poi l'alleanza non è rinnovata ma è nuova, poiché la comunità lucana non ha grande concezione e considerazione della prima alleanza, poiché per lo più la comunità di Luca proviene da un contesto pagano, di conseguenza loro hanno conosciuto Dio solo attraverso gli occhi di Gesù Cristo principalmente. La comunità di Luca non è composta solo da greci, ci sono anche degli ebrei, ma la componente più significativa è evidentemente la componente greca. Quindi Matteo e Marco puntano più sulle categorie del compimento della prima alleanza. Luca e poi alla fine Giovanni in maniera proprio eclatante, perché la comunità di Giovanni è stata cacciata dalla sinagoga, la comunità di Giovanni preferisce parlare invece, esprimere tutto in termini di assoluta novità, fino poi ad arrivare dalla scuola giovannea fino ad arrivare all'Apocalisse, dove la novità del Cristo è eclatante. Lui ha fatto nuove tutte le cose perché le cose di prima non ci sono più. Quindi l'alleanza diventa una concezione completamente nuova. Chiaramente dovete intendere che le risposte non sono delle risposte universali per tutti e quattro i Vangeli e per tutti i libri del Nuovo Testamento. Noi dobbiamo cercare risposte alle domande in ogni singolo testo del Nuovo Testamento e cercare di ricostruire un po' una storia delle risposte nel Nuovo Testamento. Perché pensare che il Nuovo Testamento abbia dato una risposta univoca a tutte le domande e considerare i singoli testi del Nuovo Testamento come non scritti da comunità diverse, ma come se fossero stati scritti da una mano. Ovviamente, essendo diverse le comunità d'appartenenza, diverse sono le risposte. La verità si ritrova per comparazione, ma non posso paragonare la verità di Paolo con la verità di Giovanni. Anche all'interno del Nuovo Testamento, l'approccio alla verità è radicalmente diverso. A partire da Paolo, per Paolo anche lì, no? Paolo essendo un ex, diciamo, ebreo, tra virgolette, o quantomeno un ex fariseo, ha una posizione di totale contrasto nei confronti della tradizione dalla quale viene, ma è tipico di ogni convertito. Il convertito nel passaggio dalla prima fede alla seconda fede si relaziona alla prima fede in maniera assolutamente negativa. Nel caso delle altre comunità gli approcci sono diversi, quindi se parliamo della comunità di Giovanni l'alleanza è nuova, se dovessi parlare di Matteo direi alleanza rinnovata, non posso dire che esiste una risposta in tutti i Vangeli per tutto il Nuovo Testamento a questa domanda. Poi, qual è la differenza tra panteismo e panenteismo? Panteismo è la concezione per cui tutto quello che ci circonda è Dio. Quindi l'idea del panteismo è che tutto ciò che io tocco è Dio. Panenteismo è l'idea per cui Dio si trova in ogni realtà che mi circonda, si chiama panenteismo. Quindi io dico, questo bicchiere è Dio, sono panteista. Se io dico che in questo bicchiere c'è Dio, quindi Dio si manifesta nel bicchiere, sono panenteista. Ma il cristianesimo non è né panteista né panenteista, perché il cristianesimo parte da un presupposto. Tutta la creazione, a mezzo dell'incarnazione, entra nel mistero di Dio e di pari dignità di Dio, ma non c'è mai confusione tra Dio e la creazione. Per quale motivo? Perché se Dio ci avesse assorbiti nel suo mistero, annullando le nostre identità personali e facendoci diventare soltanto specchio della sua divinità, allora la incarnazione e la manifestazione del divino nell'uomo sarebbe un annientamento dell'umano, e questo per noi è impossibile. Cioè l'idea che io sia privato della mia identità e che diventi passivamente manifestazione del divino è un'idea che il cristianesimo rigetta. Per questo noi abbiamo avuto una visione che cerca di equilibrare divino e umano. Gesù Cristo è tanto Dio quanto uomo, non c'è sopraffazione del divino sull'umano e dell'umano sul divino. Quindi sostanzialmente noi abbiamo una visione della realtà che chiamiamo dicotomica. Quindi ci sono il divino e l'umano che confluiscono però nell'unica persona di Gesù Cristo. A partire da questo modello noi diciamo che tutta la natura è il luogo della manifestazione di Dio, ma non è Dio. Cioè la natura è stata elevata dall'incarnazione al livello di Dio, ma non si identifica con Dio, perché la natura mantiene la sua identità e ogni realtà nella creazione mantiene la sua identità. Questa è la bellezza dell'incarnazione, perché l'incarnazione valorizza ciò che siamo, non lo annienta e lo assorbe, questa è l'idea. Quindi o panteismo o panenteismo per noi sarebbero delle dottrine che tendono ad assorbirci nel mistero del divino, mentre la dottrina dell'incarnazione dice che Dio si è fatto uomo per nobilitarci e per affermare le singole identità, dall'identità dell'albero e della pianta fino all'identità dell'uomo, senza distinzione. L'incarnazione non è una umanizzazione, la terza domanda, no, è di più. Perché l'umanizzazione è una visione, la parola umano tende a rendere leggermente, a limitare leggermente gli effetti dell'incarnazione. Perché umano, umanizzazione, a chi vi fa pensare? All'uomo. Incarnazione fa pensare alla carne, che non è una categoria esclusivamente umana, e quindi allarga il mistero della salvezza alle realtà che sono al di fuori dell'uomo. Ciò significa che nel mistero dell'incarnazione entrano a far parte anche gli animali e le piante, e finanche il tessuto della roccia entra a far parte del mistero dell'incarnazione. Cioè l'idea della carnalità, che non è intesa solo come carne ma come materia, come materialità, va oltre la questione della umanizzazione o della antropizzazione, così si chiamava, no? L'antropizzazione di Dio, no? Dio si faceva uomo. Noi abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni cerca un po' di correggere questa dottrina del Dio fatto uomo, perché la dottrina del Dio fatto uomo era escludente. Se Dio si è fatto uomo significa che tutto ciò che non è Dio è escluso dal mistero della salvezza, e che la redenzione riguarda solo l'uomo e ciò che è umano, e che ciò che è umano è superiore a ciò che umano non è. Mentre invece nella visione giudaica, anche del rapporto dell'uomo con la creazione, non c'è il rapporto di superiorità dell'uomo rispetto agli animali e alle piante. L'uomo è custode della creazione, non è superiore. Quest'idea della superiorità, dell'egemonia, del dominio sarà conseguenza del peccato originale nel racconto biblico, ma l'idea originaria è che tutte le creature debbano convivere in una condizione pacifica e che all'uomo è stato dato il talento della custodia, ma non il carattere del dominio, che sarà invece emergerà dopo il peccato originale. Capitolo 9 del libro della Genesi, Noè esce dall'arca, quindi dopo la condizione dell'originale colpa, se la vogliamo chiamare così, dopo la condizione della caduta, meglio, meno dogmatico, più biblico, dopo la condizione della caduta emerge la condizione del peccato. Vi ricordo che il cristianesimo crede nella risurrezione di tutto, non crede nella risurrezione degli uomini. Il cristianesimo crede, da dottrina antichissima, ma biblicamente parlando, perché già Paolo, no, lo dice che tutta la creazione aspetta, il cristianesimo crede che tutta la creazione sia votata alla morte e alla risurrezione, anche gli animali, le piante, la terra e tutto il resto, tutto l'universo è in una dinamica di morte e risurrezione. Quindi la risurrezione non è un evento solamente umano, ed è per questo che il concetto di umanizzazione rischia di limitare il mistero dell'incarnazione. Non sto dicendo che è sbagliato il concetto di umanizzazione o dell'umanizzazione del divino, è assolutamente corretto, purché però si spieghi che quando diciamo umanizzazione poi non intendiamo che solo l'uomo entra a far parte di questo progetto di salvezza, altrimenti il rischio è quello di creare un nuovo umanesimo, ma l'umanesimo non è salvifico. Noi dobbiamo avere una visione più, come ci suggeriva un grande Teilhard de Chardin, no? Per esempio, una visione un po' più cosmica, perché anche l'idea dell'uomo al centro dell'universo non è un'idea positiva, è un'idea malata, ed è l'idea del progresso della modernità, no? L'uomo al centro dell'universo significa che l'uomo ha diritto, no, di scegliere e di orientare l'universo intero. Questo l'umanesimo, da questo punto di vista, è problematico. Al centro dell'universo niente, c'è una totale armonia nella parità e nell'uguaglianza, quindi un equilibrio che è dato da questa democratizzazione della rivelazione a mezzo dell'incarnazione. Nell'incarnazione tutta la creazione viene pacificata senza più brame di centralità. Metto al centro chi? Metto al centro l'uomo, metto al centro la stella, metto al centro il pesce, la pianta, l'animale. La ricerca della centralità è percepita come una condizione di caduta. È l'uomo che è caduto che cercava di essere il centro dell'universo, mentre invece nella pacificazione con l'universo intero sussiste questa nuova dottrina, quella dell'incarnazione, no? Tutto l'universo è carne di Cristo, l'uomo è carne di Cristo, in questa carnalità l'uomo ha una tensione in più rispetto alla creazione che gli è stata messa dentro, cioè la tensione verso l'amore per tutta la creazione, verso gli altri. Anche gli animali amano e anche le piante amano. L'uomo ha una tensione d'amore però che lo porta a scegliere liberamente, secondo un atto di volontà e coscienza estrema, chi amare e come orientare l'amore, e ha una consapevolezza dell'amore sicuramente superiore in termini di coscienza agli animali, alle piante o alle pietre, anche se tutto ha una dimensione d'amore, cioè Dio è amore, Dio si è fatto carne, ogni carne è carne di Cristo, senza assorbimento ma per esaltazione, tutta la carne è carne di Cristo, Dio si manifesta in ogni realtà, ma non in termini, non nel senso che quella realtà perda la sua identità per diventare strumento passivo della manifestazione di Dio, questo l'abbiamo detto prima. Umanizzazione mi sembra un termine troppo riduttivo rispetto al mistero cosmico dell'incarnazione, che va ben oltre l'uomo, che è una cosa che vediamo questa sera, perché questa sera parliamo del capitolo 3 di Giovanni, cioè il capitolo di Nicodemo, l'incontro con Nicodemo, che è un capitolo assai complesso. È complicato il dialogo con Nicodemo, perché il dialogo con Nicodemo è ben lontano da ogni tipo di approccio, diciamo, evangelico tradizionale, con un racconto, nel racconto c'è un evento, l'evento viene spiegato, qui c'è proprio un dialogo. che è tipico poi della tradizione giovannea, perché in Giovanni ci sono più dialoghi di quanti non ne troviamo negli altri tre Vangeli precedenti, e in questi dialoghi vengono affrontati temi estremamente complessi della dottrina, temi estremamente complessi di quello che è un cristianesimo già strutturato, perché con Giovanni già abbiamo delle strutture di cristianesimo. Innanzitutto partiamo dalla figura di Nicodemo, perché è una figura assai particolare. Nicodemo negli altri Vangeli non è una figura di spicco assolutamente. Nicodemo nel quarto Vangelo assume un ruolo fondamentale, perché Nicodemo diventa il rappresentante di una categoria assai particolare, ed è la categoria di coloro che non hanno riconosciuto Cristo come figlio di Dio e come Dio stesso, ma che ne sono attratti, che hanno un'attrazione da questo uomo Cristo, cercano di imbastire una sequela, ma non è una sequela nel senso canonico del termine, perché non si convertono, se volete intendere la sequenza in questo modo, si mantengono ai margini, io direi ben oltre i margini dell'ecclesialità, perché sono proprio extra ecclesiam, eppure guardano da questo extra ecclesiam, guardano da fuori alla Chiesa, guardano al Cristo. È una dimensione molto interessante, perché Giovanni prende in considerazione, per questo noi, vedete, tutta la nostra impostazione anche di fede è tipicamente giovannea. Noi con Giovanni superiamo i confini visibili della Chiesa, perché Giovanni non ha questa visione dei confini visibili della Chiesa. E il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni cerca di discutere proprio un aspetto particolare: come agisca lo Spirito Santo al di fuori dei confini visibili della comunità credente, se ci sia azione dello Spirito Santo al di fuori della comunità cristiana. Agisce o non agisce questo Spirito? Per Paolo no. Perciò io vi dico che dovete valutare situazione per situazione, perché l'azione dello Spirito, a seconda dell'evoluzione della comunità cristiana, sarà vista in maniera assolutamente e radicalmente diversa. Per Matteo lo Spirito Santo non soffia oltre i confini visibili dell'ebraismo. Quindi se tu sei ebreo ti converti al cristianesimo, sei ben accetto e quant'altro. Se non sei ebreo già c'è un problema rispetto all'azione dello Spirito, perché per riconoscere Cristo Matteo grosso modo è orientato verso la componente giudaica. Non si pone troppi problemi, ci sono gli stranieri nel Vangelo di Matteo, ma per Matteo non sono un problema centrale. Anche la visione marciana, la visione di Marco, non è molto diversa, perché l'idea della sirofenice e delle briciole che cadono dalla tavola, per quanto possa essere interpretata in maniera allargata, quello che volete voi, è proprio questo, cioè la visione dell'azione dello Spirito nelle comunità pre-giovannee è che questa è la Chiesa, lo Spirito Santo è l'acqua che io verso in questo bicchiere. L'azione di questo Spirito è traboccante, perché non può essere contenuta, qualche goccia d'acqua cade fuori dal bicchiere e cade anche fuori dalla Chiesa, ma non c'è azione propria dello Spirito fuori dalla Chiesa, è l'idea che lo Spirito trabocchi e ci siano dei doni di grazia che arrivano anche agli altri, ma per sovrabbondanza, non perché lo Spirito agisca propriamente al di fuori. Quindi qua non c'è azione dello Spirito, l'azione dello Spirito è solo qua, ogni tanto c'è uno schizzo d'acqua che va a finire pure fuori. Beato chi se lo acchiappa questo schizzo d'acqua. Diciamo che se ti tieni più vicino magari hai più la possibilità di acchiapparti qualche goccia d'acqua, quindi cercate di tenervi vicini, non di allontanarvi troppo. E anche l'idea dell'azione della grazia, no? C'era azione di grazia fuori dalla Chiesa? Sì, abbiamo detto per sovrabbondanza, ma più ti allontani dalla Chiesa, meno c'è azione di grazia. Quindi, per esempio, faccio proprio dottrina romana, Chiesa cattolica, Chiesa ortodossa, siamo ai bordi, cioè siamo sotto, però ai bordi. Chiese protestanti, un po' più lontano. Poi vado alle altre religioni, ebraismo, Islam, buddismo, induismo, animismo, tutto quanto molto 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 distante. Perché la dottrina dei semi del verbo che viene introdotta da Giustino nel centro, Giustino è uno dei primi, un martire, santo, eccetera, e introduce questa dottrina che è quella dei semi del verbo. Giustino dice che in tutte le culture ci sono dei semi di verità, che sono i semi della parola, che tali semi sono presenti anche nelle religioni pagane, eccetera, eccetera. Era molto più dialogica come impostazione di quanto non lo sia oggi, perché noi oggi avremmo difficoltà a dire che ci sono semi di verità nelle altre culture, tradizioni religiose, eccetera. Non parlo di noi, ma parlo di un noi un po' più esteso. Allora avremmo difficoltà a dire che nell'Islam c'è seme di verità e che tale verità può essere considerata in maniera seminale come una verità ispirata. Noi non avremmo proprio problemi di pronuncia, ci verrebbe la balbuzia nel dire una cosa del genere. Non lo so. Giustino non aveva dubbi, siamo nel secondo secolo d.C., erano molto più moderni, dice no, ma come? I semi di verità sono dappertutto perché l'azione dello Spirito è onnipresente anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa. Non pensino gli uomini di poter contenere l'azione dello Spirito. Che nella Chiesa lo Spirito si renda manifesto a partire da quella che è una consapevolezza che parte dalla parola di Dio che ci illumina su questa verità è un conto, ma far coincidere la manifestazione dello Spirito con l'azione dello Spirito, questa è malattia. Cioè è l'idea che poiché all'interno dell'ecclesialità, alla luce di alcuni doni, riconosciamo la manifestazione dello Spirito e l'azione dello Spirito, che questo riconoscere l'azione dello Spirito ci renda superiori e ci renda in qualche modo luogo dell'azione dello Spirito perché noi la riconosciamo, questo si chiama gnosticismo. Gnosticismo è la dottrina per la quale io dico che se conosco una realtà, la realtà c'è, se non la conosco, non c'è. Quindi poiché noi come cristiani cattolici riconosciamo l'azione dello Spirito, sarebbe tutto da vedere, qua sto parlando proprio per sommissimi capi, poiché noi riconosciamo l'azione dello Spirito ce l'abbiamo noi. Gli altri che non la riconoscono non ce l'hanno. Giovanni dovrà scrivere un Vangelo, tre lettere, anche se non scritte da lui direttamente, ma di scuola giovannea, si dovrà scrivere un Vangelo, tre lettere e l'Apocalisse per ripetere per quattro volte non avete capito niente. Se pensate che perché vi rendete conto dell'azione dello Spirito, siete padroni dell'azione dello Spirito, non avete capito niente. Perché al di sopra di tutto c'è l'amore, e l'amore è pienezza, poiché l'amore è dappertutto e lo Spirito si manifesta dove c'è amore, perché Dio è amore, l'amore non può essere identificato solo all'interno dei confini di una comunità umana. Quindi dico, se io dico che l'azione dello Spirito è solo nella Chiesa Cattolica, io sto dicendo che solo nella Chiesa Cattolica ci amiamo e che solo nel cattolicesimo c'è l'amore, perché l'azione dello Spirito nella comunità giovannea viene identificata con l'amore, perché Dio è amore, capitolo 4 della prima lettera di Giovanni. Il problema è che dire che solo nella Chiesa Cattolica c'è lo Spirito Santo, al di fuori della Chiesa Cattolica non c'è azione dello Spirito, significa dire che al di fuori dei confini visibili della Chiesa la gente non si ama. Allora guardate bene questo passaggio, lo ripeto perché è molto semplice. Secondo la dottrina gnostica, gnosticismo, l'abbiamo già visto tante volte, no? Gnosticismo, non agnosticismo. Gnosticismo era quella dottrina che non era cristiana ma poi entra anche nel cristianesimo, per la quale se io conosco una cosa, quella realtà io la posseggo, poiché la riconosco è mia. Coloro che non la riconoscono non ce l'hanno. Quindi io riconosco l'azione dello Spirito, lo Spirito agisce in me. Io non riconosco l'azione dello Spirito, lo Spirito non agisce in me. Dottrina cristiana, l'azione dello Spirito non è sottomessa alla conoscenza dell'uomo, lo Spirito agisce dappertutto, ovunque e comunque, non è sottomesso alla consapevolezza dell'uomo, anche quando l'uomo non ha consapevolezza dell'azione dello Spirito agisce. Perché Dio è amore, Dio ama l'uomo continuamente, consapevole o non consapevole, non gli importa niente della consapevolezza. Dio si deve manifestare in quest'atto assoluto d'amore perché Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. Punto. Quindi Dio ha dimostrato quell'amore ad ogni uomo in ogni parte della terra. Dire che lo Spirito non agisce al di fuori della Chiesa significa dire che Gesù Cristo è morto solo per i cattolici. Questa è l'altra malattia della dottrina. Di questa dottrina che esiste, io non mi sto parlando di una cosa che non esiste e che non esiste oggi, perché voi dite, vabbè, queste cose noi ormai non è che ci crediamo più che lo Spirito Santo agisce solo nella Chiesa Cattolica, non ci crediamo più a queste cose. Mi dispiace dovervi dire che c'è tutta una componente della Chiesa Cattolica che ha riscavato e rispolverato certe dottrine malate, che non sono dottrine che vanno contro il Concilio Vaticano II, come dice qualcuno di questi ben pensanti, ma che sono dottrine che vanno proprio contro l'origine della Chiesa, contro il Vangelo di Gesù Cristo, non contro la dottrina di... Perché qua l'opposizione si fa così. Tutte queste cose le ha messe in mezzo il Concilio Vaticano II. Prima del Concilio Vaticano II, Trento aveva detto un'altra cosa. È vero che Trento aveva detto un'altra cosa rispetto ad alcune prospettive, ma Trento aveva detto delle cose in un contesto. Se noi non interpretiamo contestualmente quelli che sono gli insegnamenti, noi diventiamo dei fanatici. Io non posso prendere un insegnamento del XVI secolo ed applicarlo così com'è nel XXI secolo. Pensate che noi non applichiamo neanche la Bibbia così, perché la Chiesa ci ha insegnato ad interpretarla contestualmente. Figuratevi un po' con i concili, sarebbe molto complicato. Trento utilizza una espressione di Cipriano, che è quella di extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ma Cipriano non intendeva però quello che intende Trento, perché per tutti i padri della fase originaria della Chiesa era fuori dubbio che l'azione dello Spirito fosse anche extra ecclesiale, perché nessuno avrebbe mai osato dire nella concezione dell'onnipotenza di Dio che un uomo potesse limitare l'azione dello Spirito. Per loro questa era una dottrina blasfema, tanto che Atanasio nelle lettere a Serapione lo scrive chiaramente: noi come Chiesa riconosciamo la manifestazione dello Spirito, ma questo non è né sufficiente per la salvezza, perché pure se riconosciamo l'azione dello Spirito questo non ci salva. Perché non è nel riconoscere l'azione dello Spirito, ma nel manifestare attraverso l'amore per gli altri l'azione dello Spirito, la salvezza, non nel riconoscerlo, ma nel manifestare l'azione dello Spirito, attraverso l'amore rivolto all'altro. E nelle lettere a Serapione Atanasio dice: non abbiamo mai pensato di dire che noi siamo in grado di dire dove lo Spirito agisce e dove lo Spirito non agisce. Questo non è compito dell'uomo e non è neanche nelle facoltà dell'uomo. Cioè l'uomo può riconoscere in alcuni momenti l'azione dello Spirito, ma non può riconoscerla dovunque e sempre, perché non è nella potenza dell'uomo una tale realtà. Allora, veniamo al capitolo 3, perché Nicodemo vuole dire esattamente questo. C'è un dialogo tra Gesù e un... non lo possiamo chiamare cristiano. Possiamo dire un ebreo borderline. Un ebreo che è borderline, un cristiano borderline. Non c'è conversione di Nicodemo da nessuna parte. Nicodemo non si converte, non diventa niente. Nicodemo fa solo un dialogo, dice che Gesù è un maestro... Ma il titolo maestro non è un riconoscimento sufficiente per passare al cristianesimo. Il cristianesimo si basa sulla dottrina per cui Gesù Cristo è il figlio di Dio. Chi riconosce il Signore Gesù come figlio di Dio si salva. Questo era il passaggio fondamentale da ebraismo a cristianesimo per Paolo. Per Giovanni non è un dato fondamentale questo passaggio, perché Giovanni lo considera un po' gnostico. Anche Luca, non chi dice Signore, Signore, che è un passaggio tipicamente lucano, solo Luca dice questo passaggio, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la mia volontà, che sta un po' proprio a prendere le distanze da chi diceva tu ti converti e diventi cristiano se fai una professione pubblica dove dici io credo che Gesù Cristo è il Signore. E chi dice questo si salva. Nicodemo è un ebreo borderline, un cristiano aspirante forse, ma nemmeno, perché non c'è intenzione, e si instaura tra tutti e due, tra Gesù e Nicodemo, questo dialogo sull'azione dello Spirito. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse. Chiaramente di notte il senso è non mi faccio vedere, perché non c'è una conversione pubblica, evidentemente. Non c'è proprio conversione. Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. E quindi non è una conversione. Sappiamo che sei venuto come maestro. Sei un maestro mandato da Dio. Ce n'erano tanti di maestri e Gesù è un maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Tutto questo non è cristianesimo, è chiaro. Gesù, Nicodemo sta semplicemente dicendo che Dio è con Gesù, ma questo non è un passaggio sufficiente per essere cristiani. Essere cristiani significa riconoscere che Gesù Cristo è Dio. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Primo passaggio. In verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Allora, qua c'è un passaggio, c'è un richiamo battesimale, spirito e acqua, chiaramente, come abbiamo visto nell'introduzione, no? Nell'incontro tra Cristo e Giovanni. Ma c'è un secondo passaggio, che è quello del vento che soffia dove vuole. Così è chiunque viene dallo spirito. Gesù dice a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto questo. Perché cosa potrebbe nascere dalla prima espressione che ha detto? Se non sono battezzato, non ricevo lo Spirito e l'azione dello Spirito non è in me. E Gesù dice: non meravigliarti, perché come il vento che non sai da dove viene e non sai dove va, così è chiunque sia nato dallo Spirito. Primo passaggio. Qua c'è un problema anche terminologico che riguarda una distinzione tra la concezione ebraica dello spirito e quella che poi sarà la concezione cristiana dello spirito. Perché la parola che noi utilizziamo per indicare lo Spirito Santo, appunto la parola spirito, pneuma, no? In greco, pneuma, non corrisponde esattamente alla parola ebraica che viene utilizzata per indicare lo spirito. Nel senso che la parola spirito nella nostra tradizione ha acquisito un significato specifico di ordine spirituale. L'azione dello spirito è una cosa, il vento è un'altra cosa. Mentre invece la parola ebraica per indicare sia lo spirito che il vento è la stessa parola. La parola ruach significa sia spirito che vento. Non esistono due parole diverse. La parola ebraica è ruach. Ruach. Questa A piccola perché non si sente quasi nella pronuncia. Ruach. Significa spirito. L'accento è qua. Ruach, non ruach. Ruach. Questo è lo spirito. Ora, che cosa è successo a proposito di questo spirito? Sono state fatte due traduzioni diverse quando i greci hanno tradotto la parola 70, no? La 70 è la traduzione dei 70 interpreti che hanno tradotto, secondo la tradizione, la Bibbia dall'ebraico al greco. Cosa hanno fatto? Questa parola nella Bibbia ebraica significa sia vento, inteso proprio come fenomeno atmosferico, quindi il vento, fenomeno meteorologico, sia poi spirito. Perché gli ebrei non distinguevano l'azione del vento dall'azione dello spirito. Il vento è un fenomeno assai complesso da spiegarsi da un punto di vista fisico, da un punto di vista naturale, nel senso che se io non conosco alcune leggi della natura che mi spieghino i movimenti dei venti, io non posso spiegarli. E quindi di conseguenza il vento in tutte le culture antiche veniva considerato una manifestazione diretta della divinità. C'è il vento perché Dio soffia. Questo era un tratto comune di tutte le culture antiche vicino orientali. Perché il vento, vi ripeto, no? Dovrei spiegare molti fenomeni fisici per arrivare a comprendere perché ci sono dei venti così forti. Allora c'è un vento caldo, un vento freddo, perché il vento è caldo, perché il vento è freddo, perché un giorno c'è il vento e un altro giorno il vento non c'è, perché c'è un vento che viene dal mare e perché c'è un vento che viene dalla montagna. Cioè, sono cose complessissime. Oggi per noi è semplice, perché sono cose che studiamo più o meno in quarta elementare, adesso non so bene i programmi, ma più o meno i fenomeni meteorologici si studiano già da bambini. Sappiamo che cos'è l'evaporazione dell'acqua che fa le nuvole, sappiamo tante cose. Allora non si conoscevano tante cose, quindi lo spirito di Dio che soffia sulle acque della creazione non è molto diverso da un vento, proprio da un soffio materiale, un vento che Dio produce soffiando sulla terra così. Questa assimilazione tra vento e spirito si perde nella cultura greca. Perché la cultura greca non è come la cultura ebraica. I greci vedono il mondo diviso in due realtà. C'è la realtà, che è la realtà percepibile del fenomeno, e poi c'è una realtà che va oltre il fenomeno, che è la realtà del conoscibile. Allora, i greci dicono che il vento è il fenomeno naturale, però poi c'è una realtà che loro definiscono spirito, che è oltre il fenomeno naturale. Perché quando i greci hanno tradotto la Bibbia dell'Antico Testamento, lo hanno fatto con delle conoscenze diverse da coloro che hanno scritto l'Antico Testamento in ebraico. Quindi per i greci la realtà è divisa in due parti. E voi questa cosa la trovate dappertutto, anche nel Nuovo Testamento. Per i greci c'è la realtà conoscibile, poi Kant lo sintetizzerà, ma difatti quello è già un principio del pensiero greco, che ci sia la realtà del conoscibile e poi la realtà che va oltre quello che io conosco. Kant parlerà di fenomeno e di noumeno, ma l'idea è che io vedo la sedia, oltre la sedia c'è l'idea della sedia, che è un concetto astratto che non si identifica con il fenomeno sedia. Gli ebrei non pensavano proprio così. Questo modo di pensare gli ebrei lo considerano malato, perché per loro dicono la sedia è la sedia. Un approccio totalmente fenomenologico. Che cos'è l'idea di sedia? L'idea di sedia è la sedia. questa idea speculativa che a voi sembra così semplice, perché quando io vi dico la sedia, voi pensate all'immagine della sedia, no? E difatti dico al bambino, dico disegna una sedia. Non gli dico disegna la sedia, gli dico disegna una sedia. In ebraico non si potrebbe nemmeno dire questa cosa, disegna una sedia. Allora, disegna una sedia e il bambino mi fa una specie, un modello di sedia che è come se fosse un modello universale di sedia. Quindi se la immagino in un certo modo e la disegno in un certo modo. Ad un ebreo non avrei potuto dire disegnami una sedia, gli avrei dovuto dire disegnami questa sedia. E quello me l'avrebbe copiata e mi avrebbe disegnato la sedia, perché nell'ebraismo la divisione della realtà in due livelli non esiste. Quindi che cos'è lo Spirito di Dio? È il vento. Come si manifesta lo Spirito Santo? Nel vento. E se non c'è il vento, non c'è manifestazione dello Spirito. E c'è un luogo sulla faccia della terra dove il vento non soffi? No, quindi lo Spirito soffia dappertutto. È un'identificazione molto semplice, troppo semplice, ma che ci riporterebbe a delle considerazioni teologiche molto importanti. Perché se io capisco che cos'è che la Bibbia intende per azione dello Spirito e che l'azione dello Spirito è identificata con l'azione del vento, non mi pongo più i problemi extra ecclesiam, ultra ecclesiam e sub ecclesia. Non c'è più tutta questa dottrina, perché è il vento. Allora che cosa deve fare Giovanni? Giovanni deve riportare questo dualismo all'origine. Quindi Giovanni dice che coloro che nascono dallo Spirito sono uguali al vento. Ecco qua, siamo tornati al concetto ebraico dell'azione dello Spirito. Coloro che nascono dallo Spirito sono uguali al vento. Quando Cristo dona a loro lo Spirito, che cosa fa? Sempre nel Vangelo di Giovanni. Spirito, Giovanni 20. Gesù soffia. Vi ricordate? Gesù soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo che vi è dato in dono. L'azione del vento viene identificata con l'azione dello Spirito, perché Giovanni deve riportare tutto quanto alla Torah, togliendo da mezzo un po' il pensiero greco, epurando dai grecismi ed epurando un po' anche da alcune dottrine che stanno emergendo, che vengono dal mondo greco. Perché per esempio una dottrina greca, che è quella di Paolo, che noi abbiamo difficoltà ad accettare, nel senso che abbiamo difficoltà proprio a spiegare, Paolo dice che nell'uomo ci sono tre principi, giusto? Paolo dice che nell'uomo c'è lo spirito, c'è l'anima e c'è il corpo. Questa dottrina Paolo la prende dai greci, perché noi questa distinzione, da un punto di vista ebraico, questa distinzione sarebbe difficile da fare. Tra le altre cose sarebbe proprio difficile fare tutta la distinzione, perché per l'ebreo c'è l'uomo. Poi anima e corpo non sono due realtà che vengono distinte, nel senso che l'uomo è la sua anima, il suo corpo e tutto quanto insieme senza distinzione. Allora, coloro che vengono dallo Spirito sono come il vento. Concezione giudaica, lo Spirito di Dio agisce come il vento. Tu senti un vento gagliardo di Pentecoste che entra come un rombo, che devasta tutto, e noi diciamo, vabbè, ma quello è un simbolo. Perché noi siamo greci, quindi per noi la realtà deve essere divisa in due cose. Allora, il rombo di Tuone è un simbolo, poi dietro al simbolo, che è il vento, c'è l'azione dello Spirito. Per loro l'azione dello Spirito è il vento. Che cosa significa che l'azione dello Spirito è il vento? Significa che dovunque andiamo, dovunque stiamo, chiunque siamo, eccetera, eccetera, lo Spirito Santo agisce continuamente, in maniera assolutamente irrevocabile e incessante. C'è sempre azione dello Spirito, perché l'azione dello Spirito non è diversa dall'azione del vento. In ebraico, se devo dire vento o spirito, non ho problemi, è la stessa parola. Quindi non ci sono... Se io dico lo Spirito Santo, dico il santo vento, è la stessa cosa. Non c'è distinzione di parola. Non posso dire vento o spirito. Non ho proprio il termine per dire vento o spirito. Ruch, ruchot sono i venti. Lo Spirito Santo è il vento che viene da Dio. Attenzione, questo Spirito Santo viene interpretato come una realtà impersonale. No, perché il vento soffia dove vuole, quindi è attivo, ha un'azione propria, ma allo stesso tempo questa azione non viene limitata. La teologia nostra è basata su un sistema di pensiero greco, su schemi filosofici che vengono o da Platone o da Aristotele. La scelta è ardua, nel senso che se io prendo Tommaso d'Aquino non so fino a che punto sia aristotelico e fino a che punto sia platonico. Avendo degli schemi greci, anche la teologia si basa su dei presupposti di tipo greco. Allora, se io distingo lo spirito dal vento e dico che l'azione dello spirito è una cosa che non ha a che fare con l'azione del vento come azione meteorologica, automaticamente ritengo che lo spirito sia una volontà che agisca al di fuori della natura e che scelga delle persone sulle quali agire. Questa è tutta una costruzione di tipo filosofico, storico, dogmatico, teologico, eccetera. L'azione dello spirito nel mondo biblico è molto semplice. Lo spirito agisce su ogni uomo sempre, perché è come il vento. Perciò dice Gesù a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto questo, perché può mancarti l'acqua ma non ti manca lo spirito. Perché coloro che vengono dallo Spirito sono come il vento che soffia dove vuole. L'azione, l'opera dello Spirito è legata alla dimensione del vento. Primo passaggio. Rilettura. Giovanni è un teologo in questo senso. Giovanni non è un teologo che crea un sistema teologico. Giovanni è un teologo, significa che deve riassegnare alle parole dei significati, perché le parole nel corso del tempo hanno perso il loro significato. Paolo da questo punto di vista risente di tutta la sua formazione filosofica. Giovanni invece si orienta verso una dimensione meno filosofica nel senso greco e più esplicitamente teologica, con una lettura terminologica che dice: riportiamo i termini al loro contesto. Se io dica, padre.
È vero che siamo nell'ambito giovanile, ma in Luca lui è così impreciso, così preoccupato, che quando si è trattato di Atti degli Apostoli, capitolo 2, distingue tra pneuma e pneumi, proprio per evitare che ci possa essere confusione, e quindi distingue lui. Quindi perché Luca poi c'è stata tutta questa preoccupazione? Perché certamente lui non è ebreo.
È no, un po' non è ebreo e c'è tutta la grecità. Quindi l'azione Luca tende, no, ad una dualità, un dualismo a volte, no, in alcuni casi, perché è tipico della mentalità greca. Per questo, ripeto, noi siamo portati, noi come propria impostazione teologica, come Chiesa, non negli ultimi anni e non con Trento, ma da sempre, Trento si è un po' distaccato dalla lettura che noi abbiamo sempre fatto, non negli ultimi anni, ma da sempre, noi come Chiesa abbiamo portato avanti la teologia giovannea, che non è la teologia di separazione, ma la teologia di unione. Preferivamo non separare, ma unire, perché anche noi la sacramentalità, no? Il corpo e il sangue di Cristo, il pane e il vino sono corpo e sangue di Cristo, l'idea di unire e di non separare, mentre invece filosoficamente abbiamo cominciato a dire sostanza, accidenti, certo. Abbiamo cominciato a separare perché ci servivano delle categorie di separazione, e grazie. Questo è un problema. Luca, grazie. È greco di impostazione, no? È bellissima l'immagine di Giovanni 20 perché chiude, no? E corona un po' quella che è l'impostazione di Giovanni 3. Quando io ti parlo dello spirito come vento, quando ti consegno lo spirito, soffio. Gesù soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E che senso ha soffiare? Ma l'azione dello spirito non è un'azione invisibile, non è un'azione, è un'azione reale, l'azione dello spirito si vede. Allora quello che mi interessa qua è la riassegnazione semantica, cioè la riassegnazione dei significati alle parole. La parola spirito in ebraico significa sia spirito che vento. Quindi quando parlo dell'azione dello spirito la devo immediatamente paragonare all'azione del vento. Come il vento soffia dove vuole e tu non puoi sapere da dove viene, dove va, così l'azione dello Spirito e così coloro che vengono dallo Spirito. Non sarai tu a determinarlo. Qua viene fuori anche quella che è la nostra impostazione di fede rispetto a tutta la realtà che riguarda la Chiesa. La Chiesa è una realtà apocalittica. Che cosa significa apocalittica? La Chiesa è il luogo di rivelazione, cioè nel quale queste verità divengono manifeste, ma il fatto che tali verità si manifestino in maniera totale, aperta e chiara all'interno della Chiesa non determina l'assenza di queste realtà al di fuori della Chiesa. Quindi una cosa è dire che nei sacramenti c'è la manifestazione totale del mistero, una cosa è dire che al di fuori della sacramentalità non c'è manifestazione del mistero. Allora, nella Chiesa vi è la manifestazione totale, noi alla luce del Vangelo che ci è consegnato da Cristo riconosciamo la pienezza della rivelazione. Ma questo non significa che non ci sia rivelazione al di fuori, perché lo Spirito non lo sai da dove viene. Ed è così per coloro che vengono dallo Spirito. Nella parte successiva commentiamo, adesso c'è un piccolo break, nella parte successiva commentiamo quello che è stato detto dopo. Perché quello che è stato detto dopo potrebbe essere mal interpretato, perché Gesù dice colui che non crede non avrà parte nel regno, quindi traduzione, chi non ha fede non entra nel regno di Dio. Però Gesù alla fine del capitolo ha detto un'altra cosa, parla di opere e non parla più di fede, e lega l'idea del regno, dell'ingresso del regno, a coloro che mettono o non mettono in pratica determinate opere. Quindi subito si sposta dall'asse della fede all'asse della carità, come vedremo dopo. Va bene, riposate un attimo e poi ci rivediamo.